Kim e Osimhen, il rischio di perdere entrambi.
Napoli sempre, lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre, mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Ma secondo voi, senza Spalletti, senza Kim e senza eventualmente Osimhen, il Napoli riuscirebbe a restare competitivo? Con quali giocatori nei ruoli di Kim e di Osimhen eventualmente? Sono tanti i nomi che si fanno, cercheremo di sondare un po', di dragare il mercato per cercare di capire quali giocatori potrebbero consentire al Napoli di restare competitivo nonostante le partenze di Kim e forse quella di Osimhen. Gianluca Gifuni in vostra compagnia, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Emanuela Castelli che è in redazione, a Gigi Soriani in regia, a tutti voi che siete all'ascolto. 081 63 63 63 per intervenire in diretta, 339 666 9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, sono con Giorgia, quindi siamo in due oggi.
Ecco, e allora saluta Giorgia che anche diciamo così ha dato in là a molte canzoni di grandissima qualità e di livello internazionale. Ne sa qualcosa Enzo Bucchioni, che oltre a trattare di calcio, economia, politica e di tutto, insomma, se ne intende anche di musica. Enzo, buon pomeriggio.
Bentrovati, ciao a tutti. Mi stai sopravvalutando, Gianluca.
Vabbè.
Giorgia la conosco, l'applaudo, ma la tua Giorgia, la saluto.
Un saluto alla Giorgia di Pasquale Tina. Pasquale, prima di andare da Enzo,
una anche a Pasquale, naturalmente.
Ciao Enzo, ciao.
Ciao.
È il secondo giorno della settimana, oggi 27 giugno, tra 16 giorni esatti ricomincia la stagione con il ritiro a Di Maro Folgarida. Il Napoli è impegnato nelle operazioni in uscita e ovviamente nella programmazione in entrata.
Sì Gianluca, in uscita poi, come dire, fino a un certo punto, nel senso che Kim sappiamo che c'è la clausola, io solo Osimhen posso dirti insomma con ragionevole certezza, poi non so come andrà a finire, perché De Laurentiis ci sta provando a tenerla, ci sta provando, c'è stata una prima offerta di rinnovo di contratto, vedremo se sarà modulata ancora, ci sta provando, poi è chiaro, se arriva un'offerta dai primi tre trasferimenti più cari della storia del calcio, è evidente insomma che il Napoli, ma qualsiasi società, ci debba riflettere, quindi non è soltanto una questione di Napoli, però De Laurentiis, se avesse potuto, avrebbe trattenuto anche Kim, però non c'è stato nulla da fare per quanto riguarda un contratto togliendo la clausola, quindi su quello insomma il Napoli presto ha capito che insomma che sarebbe stato molto molto complicato trattenerlo. Su Osimhen si sta lavorando, io non credo che durerà molto diciamo l'affare Osimhen, perché comunque io penso che giocatori del genere che poi cominciano la stagione con una squadra difficilmente poi cambiano, cioè, mi viene in mente Koulibaly l'anno scorso che in ritiro con Napoli non ha mai cominciato. Mi ricordo Higuain quando andò alla Juventus, a Di Maro ti ricordi, era atteso, tu eri lì,
sì.
Poi non arrivò proprio, insomma, perché sono quei tipi di giocatori che poi cominciano la stagione direttamente con la squadra con cui poi affrontano il campionato, la Champions. Quindi io penso che per quanto riguarda Osimhen, nel giro di 15-20 giorni insomma avremo una certezza.
Nel frattempo Kalidou Koulibaly è a Napoli, a Ischia, a fare qualche bagno, ha chiuso un contratto milionario con l'Arabia Saudita e ha dato un annuncio nelle sue interviste.
Scherzavo ieri, Gianluca, cioè, secondo me questo contratto magari poi un'isola se la compra.
Però dice non andate via da Napoli, dice Koulibaly, e non fate come ho fatto io, probabilmente questo ha voluto dire.
Anche se poi lui è rimasto tanto, bisogna anche dirlo che lui è rimasto tanto.
È dal 2014 sino all'anno scorso.
È andato via l'anno scorso, 2022.
Quindi otto stagioni. Enzo Bucchioni, Kim andrà via, Osimhen forse.
Sì.
Il Napoli è interessato come attaccanti a Højlund dell'Atalanta, a David il canadese del Lille. A centrocampo invece interessano Kobe Miners dell'Atalanta e Maxime Lopez del Sassuolo. In difesa per sostituire Kim, Scalvini dell'Atalanta e Danzo del Lens, giocatore austriaco. Con questi nomi il Napoli, liberandosi di Kim e forse di Osimhen, ha le possibilità di restare competitivo secondo te?
Queste sono le domande che ci facciamo d'estate, è sempre complicato rispondere. Io ti posso rispondere di sì, perché Perché c'è un telaio di gioco collaudato, se la squadra, ma non abbiamo trascurato un altro passaggio, abbiamo trascurato un altro passaggio importante che conosciamo bene, ma rimettiamolo sotto il riflettore anche quello, il cambiamento dell'allenatore. Ci sono tante cose che mi fanno dire probabilmente resterà tutto inalterato, perché la personalità della squadra, la capacità di giocare, e l'allenatore ti ha detto non è che voglio cambiare tanto quello che funzionava, ci metterò qualcosa del mio ma non stravolgerò, però i dubbi ci sono. Cioè Osimhen è un giocatore in questo momento, non a caso si parla di 150-180 milioni, perché è forse il secondo in Europa o alla pari con Holland i più forti. E un altro tra questi dei quali si parla, Hjålund dell'Atalanta, è un ragazzo che si farà, nel senso lo vedi che ha stoffa, qualità, ma potrà diventare l'Osimhen? La risposta razionale è non lo so. David costa moltissimo, mi pare che stiano chiedendo 70 milioni. Beto è quello che forse gli assomiglia di più come movenze, come modo di attaccare la porta, ma c'è una bella differenza. Poi magari a Napoli in un contesto di gioco si esalta, come è successo per Osimhen quando è arrivato era un altro e ci vedeva le qualità, è cresciuto talmente tanto. Lo stesso discorso lo posso Scalvini, è uno che piace a tutti, ci piace, ti dico di sì. Però Kim ha fatto un campionato devastante, io fatico a ricordare sinceramente un difensore che abbia inciso così tanto in positivo nella fase difensiva all'interno della sua squadra. Veramente in certi momenti è sembrato insuperabile, assolutamente. Su Maxime Lopez forse ti dico che è troppo simile alla Lobotka, è meglio Cop Maynes di sicuro,
più duttile, più duttile, più fisico, più anche
sì, più utile, più fisico, ha più soluzioni. Con Lobotka Maxime Lopez giocherebbe poco, il giocatore che bisogna giocare. Comunque i nomi che circolano sono questi, gli interrogativi su che Napoli sarà ce li dobbiamo portare dietro, ti ripeto. Primo, perché hai raggiunto dei livelli di calcio, non ti dico insuperabili, ma veramente straordinari. Hai vinto uno scudetto dopo 33 anni, anche qui che effetto farà? La pancia piena, si dice, no? Per sintetizzare, questo gruppo ha ancora voglia dentro, può andare davvero ad attaccare l'obiettivo della Champions, a dire voglio vincere un altro campionato. L'effetto è molto umano, no? Quello che potrebbe succedere, un momento di rilassatezza, anche questo dobbiamo metterlo in conto. Vedi con quanti interrogativi che abbiamo attorno a questa squadra straordinaria, che purtroppo, dico purtroppo perché si sta un po' smontando, cioè quando parliamo di un qualcosa di perfetto, elevato 2 o 3, metti un meccanismo, le rotelline, ne elevate sicuramente una che è l'allenatore, che forse era quella più grossa, Levi Kim che era un altro importante, insomma il meccanismo funzionava lo stesso, non lo so, sinceramente non lo so.
Pasquale Tina, non so se il Napoli sia in ritardo sul mercato, forse no, però non emergono notizie di trattative andate fino in fondo o comunque in via di definizione. Questo dipende dal fatto che Giuntoli ormai non è più operativo?
No, dipende dal fatto che il Napoli tenga tutto segreto, insomma. Ma questo non mi sorprende, perché poi anche gli altri anni così spesso facciamo questi discorsi in ritardo. Non credo, di sicuro non penso che l'assenza di Giuntoli possa influire subito, perché magari il lavoro già è impostato e quindi non credo ci siano problemi col mercato. Secondo me è da riflettere più avanti sulla possibilità e sulla necessità di non avere poi una figura che rappresenti la società vicino alla squadra tutto il giorno, tutti i giorni a queste culture.
Ma secondo me c'è un'operazione tra quelle che ho detto, Hjålund, David, Cop Miners, Maxime Lopez, Danzo, Scalvini, che è un po' più avanzata rispetto alle altre, quantomeno come intenzioni da parte del club?
Ma gli attaccanti no, perché se dipende da Osimhen, cioè se dipende da se va via o meno Osimhen, quindi vai avanti sugli attaccanti. Difensore probabilmente a breve, insomma, credo che il Napoli possa stringere per qualcuno, visto che sabato comincia di fatto la clausola di Kim, qui 15 giorni in cui Kim, insomma, può andare via pagando, insomma, tra i 50 e i 60 milioni. Il Bayern Monaco pagherà più vicino ai 60 milioni che ai 50, ovviamente.
Enzo Bucchioni, prima di salutarti ti chiedo, tu hai dipinto Spalletti con un libro che uscirà nel fine settimana, quindi poi ne riparleremo quando sarà in libreria. Enzo, come l'hai dipinto Spalletti, al di là dello scudetto? vinto col Napoli.
Sì, grazie di averlo ricordato, uscirà il 30, quindi venerdì, nelle librerie. L'ho dipinto come un personaggio che ha fatto il calcio negli ultimi 30 anni, in certi momenti anche sottovalutato. Io ho ripercorso tutta la sua storia da ragazzino, quando giocava nelle squadre dilettantistiche, quando poi ha faticato a fermarsi anche da calciatore, è stato a 26 anni, ha cominciato nell'Entella di Chiavere con Gian Piero Ventura, fra l'altro, ma poi CT della Nazionale, sembrava tardi arrivare ai professionisti a quell'età lì, ma poi una vita per il calcio, ecco, potremmo sintetizzare, perché da quando era bambino, da quando giocò negli allievi della Fiorentina, poi ha fatto tutta una trafila, l'allenatore delle giovanili, l'allenatore dell'Empoli, dalla Serie C alla Serie A con una galoppata straordinaria, poi l'Udinese. Spalletti, forse anche per colpa sua, che non si è mai posto dal punto di vista mediatico nel modo giusto, fosse stato un allenatore sottovalutato, che ha raggiunto l'apice della sua carriera a 64 anni, tardi, con il Napoli. Fortunatamente per i tifosi del Napoli e per il Napoli ha fatto il suo capolavoro. Ha avuto una storia lunga di calcio con tante situazioni favorevoli, anche in Russia, ha vinto 4 titoli in Russia, e non è mai facile. Gli allenatori italiani, penso a Mancini, ci sono andati, non hanno fatto altrettanto. Il periodo dell'Udinese, dove già giocava il calcio che ora battezziamo fluido, un grande calcio. Questa è la storia calcistica di Spalletti, che si mescola con una persona dai grandi valori, la terra, gli amici d'infanzia, che ancora sono gli amici ora, oggi, 60 anni dopo quasi, tutti questi valori di un uomo che lui si definisce spesso contadino, nel senso buono del termine, cioè uno attaccato, come dicevo, ai valori, alla terra, alle origini, alle radici, e che ha sviluppato tutta la sua vita attorno al calcio, a un campo di calcio, all'idea di fare calcio, che si è esaltata a Napoli. Quindi una parabola, io ho fatto una storia, ecco, diventa un romanzo questa biografia di Spalletti, con tanti aneddoti, con tanti racconti anche delle persone che in questi suoi 60 anni di vita mi sono state più vicine.
Grazie a Enzo Bucchioni, andate su Instagram, andatelo a seguire, perché il suo profilo è sempre foriero di cose curiose, simpatiche e interessanti. Grazie.
Grazie Gianluca, sei molto gentile. Buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti.
Buon pomeriggio Enzo Bucchioni. Caro Pasquale, in chiusura, ma Garcia, 16 giorni dal ritiro, ha già inviato una delegazione di collaboratori per visionare, forse dovremmo chiederlo agli amici di Maro Folgarida, però insomma
non mi risulta, insomma, credo che magari lo farà a breve, o magari avrà parlato con Sinatti, che conosce bene la struttura, e Sinatti sarà, insomma, uno del
sarà il preparatore atletico del Napoli, insomma,
sì, bisogna capire se ne sarà aggiunto un altro, no? Si sta capendo, perché di solito Rudy Garcia lavora con Rongoni, insomma, che è un preparatore che porta ovunque, potrebbe aggiungersi lui, insomma, come terzo collaboratore alla lista, insomma, dello staff che è composto. Beccaccioli già c'era l'anno scorso, sarà confermato, c'è ovviamente il team manager Beppe Santoro. E bisogna capire, insomma, anche il preparatore dei portieri, se resta Rosalén López o arriva Nanni, insomma, che è l'altro preparatore atletico l'altro preparatore dei portieri che spesso segue Rudy Garcia.
Grazie a Pasquale Tina, buon pomeriggio e buon lavoro. Il nostro inviato a Castel Volturno, che sentiremo nelle prossime ore. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco approfondimenti, prima con un attaccante, poi con un esterno basso sinistro e poi con l'esterno basso destro. Pensate, facciamo tutta la squadra oggi. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli è in redazione, Gigi Soriani è in regia, in fibrillazione con questa maglia nero e arancione. Allora Gianluca, buongiorno, ricordiamoci che prima di prendere Kim eravamo tutti titubanti, e poi con Osimhen, che da quando è a Napoli questa è la prima stagione buona, abbiamo Raspadori, pagato 35 milioni, fiducia al presidente, io darei fiducia anche a Giovanni Simeone. Antonio D'Aversa scrive: Scalvini, Maffì, Cop Miners, Samar, Marzì, c'è Kim, Osimhen, Demmen, Dombele via. Bene, non è male. Io, insomma, Scalvini, Koopmeiners e Samardžić li prenderei domani mattina. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Ciccone, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una mia considerazione per quanto riguarda Kim.
Sì.
Secondo me lo sbaglio è stato fatto a monte, cioè l'anno scorso, quando è stato accettato di far firmare un contratto a Kim con una clausola facilmente pagabile. Secondo me in questo modo il Napoli si è fatto trattare come una provinciale dal coreano, perché era palese il fatto che sarebbe venuto a Napoli solo per andare verso altre squadre con ingaggi più alti. Non so tu cosa ne pensi.
No, io penso che sia stato fatto di proposito, perché evidentemente c'era una volontà in questo senso. Gianluca, non c'è dubbio, se dovessero vendere Osimhen il Napoli non arriverebbe neanche al quarto posto. Salvatore, sentiamo cosa ne pensa un grande attaccante e un allenatore, Giuseppe Calderisi. Nanu, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, non toccate Osimhen, no, dai, per piacere, non mi toccate, non lasciatemi Osimhen nel campionato italiano, che mi diverto.
Ho capito, no. Però è vero, Giuseppe, però nel caso in cui dovessi andare via e arrivasse un'offerta di 150 milioni, per esempio, e dovessi andare via per il bene del Napoli, come è stato chiaro, sì, De Laurentiis, sì, no, su questo aspetto, io non credo che il Napoli non possa restare competitivo con un altro profilo di attaccante. Tu ne conosci tanti, per esempio Højlund dell'Atalanta, è
a me
molto
piace
giovane,
tantissimo, quel ragazzo lì. Allora, intanto c'è da dire questo, che in effetti è vero, uno il Napoli con De Laurentiis si muove molto bene, regali non ce ne sono. Adesso sentivo la domanda
dell'ascoltatore
prima, che diceva che c'è stato qualche errore. Beh, però mi sembra uno di quei presidenti che si fa rispettare in tutto e per tutto, e anche su Osimhen vedrai che se va via proprio per cifre impossibile da rifiutare, e secondo me si sta guardando intorno. Højlund è un giocatore, secondo me, che ha una prospettiva incredibile, cioè che è veramente forte, a me piace tantissimo. Però sai, Napoli il prossimo anno ha un compito arduo, chi ha vinto gli scudetti lo sa. Vincere lo scudetto è difficile, ma l'anno dopo è quello più difficile di tutti, perché devi riconfermarti, perciò devi consolidare quello che hai costruito, e se tieni un gruppo di quei giocatori i più forti, allora riesci con qualche aggiunta a sopperire ad altre difficoltà, perché Napoli non partirà come lo scorso anno, parte col fucile puntato da parte di tutti, perciò diventa molto complicato. E vendere giocatori, perdere giocatori come Osimhen o come Kim, l'anno scorso è stato fantastico perché hanno andato via i migliori e poi si sono ritrovati dei giocatori che hanno fatto molto meglio di quelli che sono andati via, ma non sempre è così, perciò è una situazione un po' complicata. Sicuramente Napoli deve rinforzarsi anche perdendo grandi campioni. Io credo che dalle dichiarazioni che ha fatto De Laurentiis, che vuole arrivare a vincere lo scudetto, arrivare almeno in finale di Champions League, ha alzato mica di poco il mirino.
Senti, Calderisi, questo amico scrive: la differenza, sì, secondo me, l'ha fatta Kvaratskhelia, non Osimhen. Oddio, io ho sentito sempre nelle ultime settimane che Osimhen valeva il 60% del Napoli, non solo per i gol che ha realizzato. Però Kvaratskhelia per buona parte della stagione è stato decisivo, certamente. Beh, sì. E sarà il Napoli di Kvaratskhelia il prossimo, nel caso in cui Osimhen dovesse andar via. Questo è poco ma sicuro, no?
Sì, sicuramente Kvaratskhelia ha fatto delle cose strepitose, ha cambiato tante partite, ha dato sempre un'altissima continuità sia nella qualità del gioco ma anche nella dinamicità, perché lì a sinistra succedeva sempre qualcosa, ma alla fine ci vogliono chi fa gol, e ci vuole chi fa 30 gol, ci vuole chi fa 25 gol, perché l'attaccante è troppo importante. Io al di là dei gol che ha fatto Osimhen fa le parte da solo, Osimhen è devastante, tiene nel momento che il Napoli, in un certo periodo che ha perso Osimhen, non dico che era una squadra diversa, perché non lo era nel modo di costruire, nel modo di giocare, ma sicuramente lì davanti il peso di Osimhen si era fatto sentire, perché è un giocatore completo, è un giocatore che sa difendere la palla, sa attaccare la palla in area, sa è generoso, sa spendere bene le energie, è uno che ne ha tante da e poi uno che ti va in porta da solo, insomma.
Kvaratskhelia, guardando lo score dell'ultima stagione, 43 presenze, 14 gol e 17 assist. 17 assist sono un'enormità, un dato veramente molto assai significativo.
Madonna, sono gol. Ma poi ho in mente delle immagini che... Cioè, sono quei giocatori che oltre alla concretezza, i numeri che hai detto sono numeri importanti, c'è anche la bellezza, perché io scommetto che il Napoli a un certo punto lo si guardava, perché chi guardava il Napoli si divertiva. Quando trovi giocatori che hanno questa qualità e hanno questa spavalderia, questa umiltà ambiziosa, come la posso chiamare a volte io, perché uno se non è umile dentro e non è ambizioso e non ha tutte quelle qualità, non ti fa divertire. Il Napoli ha divertito nel modo di esprimersi, nel palleggio, ci ha fatto divertire con dei singoli giocatori, perché da una parte e dall'altra il Napoli ha sempre fatto vedere delle cose strepitose in numeri e anche nel piacere di osservare Sarabella quando ti punta l'uomo. Io un esterno così da allenatore che ogni volta che punta, prende la palla, ti punta l'avversario, che sia uno che sia due, ha già creato quello che serve all'allenatore per andare a far male dall'altra parte. Sono giocatori devastanti e divertenti, piacevoli da vedere.
La differenza tra Garcia e Spalletti, che giocano entrambi con il 4-3-3, qual è, così, a occhio nudo?
Credo che Garcia si è preso una bella gatta da pelare, ma comunque chiunque avrebbe avuto gli stessi problemi, perché credo che sostituire Spalletti in questo momento qua non è facile. Però Luigi Garcia è un allenatore che ha già avuto a che fare con il campionato italiano, insomma, sa gestire ambienti come Roma, insomma, Roma non è che è facile. Sicuramente non cambierà completamente tutto all'inizio, cercherà di proseguire per la strada intrapresa, poi piano piano ci mette dentro le sue cose. Insomma, io non saprei fare un paragone tra i due, perché non però il 4-3-3 è quello.
Ti sembra, ma cosa cambia? Cambia l'impostazione delle ali alte, degli esterni alti, cioè per esempio sì. Se vanno sul fondo è un conto, se hanno piede invertito e rientrano è un altro conto, cambia un po' il gioco, l'efficacia. Ecco.
Sì, guarda, per dirti, io sono andato a allenare in Portogallo, in Serie A, all'Olanense.
Me lo ricordo.
E tutti giocavano con questo 4-3-3, ma era un 4-3-3 finto. Perché? Perché secondo me le catene esterne sono fondamentali nell'attaccare gli spazi, nel trovare l'ampiezza, nel creare la superiorità numerica sugli esterni. Però i giocatori secondo me che possono fare la differenza, e anch'io in certe situazioni li ho usati, sono gli interni di centrocampo,
cioè le mezze ali, per intenderci.
Sì, perché se hai giocatori dinamici e aggressivi è una cosa, ma se hai giocatori dinamici e di qualità è un'altra, perché da un 4-3-3 mettere un giocatore sotto punta o due giocatori sotto punta, come facevano in Portogallo, ti diventava un 5 davanti. 5 giocatori che avevano la possibilità di giocare tra le linee, di giocare sulla profondità di Osimhen, che dico Osimhen per dire l'attaccante, che anche nello spazio limitato riesce a trovarti quei 10 metri per attaccare la palla, e sugli esterni hai l'ampiezza che serve poi devi avere un giocatore davanti ai due centrali che sappia girare con qualità e velocità di pensiero la palla, e allora ti trovi sempre con una superiorità numerica. Dipende poi contro che sistema giochi, però io credo che i due giocatori in mezzo al campo che sanno attaccare l'area o giocare tra le linee in base alla loro qualità danno poi i tempi di gioco con il centrocampista basso per arrivare dove vogliono loro, o ampiezza o profondità o tra le linee.
Va bene, Nano, ne riparleremo ovviamente.
Possiamo metterci giù a parlare un po' di calcio quando iniziamo, ci mettiamo lì e te
E ci vediamo a Napoli, ragazzi, che poi tu sei a Salerno, quindi in questo momento. E quindi...
Molto volentieri.
Senti, ma questo amico ci scrive, Davide da Pontremoli, al Napoli serve un giocatore bravo a calciare le punizioni e soprattutto i rigori, che oggi manca. Effettivamente è così, io ho parlato di Luis Alberto, per esempio, come mezzala sinistra al posto di Zielinski, che è uno che non solo i rigori, ma soprattutto le punizioni le tira benissimo. C'è bisogno di un calciatore che sappia farlo in una squadra.
Guarda, il calcio, io credo, il palo fermo terminare, io sono i numeri che lo dicono, perciò se qua il giocatore calcio, anche me nelle varie esperienze che ho avuto, ti cambia tutto, quando tu sai che la palla va là, tu ti organizzi, la palla dove vuoi te, gli schemi, le cose riescono se hai giocatori che mettono la parola voglia, una parte che avere uno che calcia bene, ma anche tutte le palle esterne, tutti i calci d'angolo o le punizioni laterali sono tutte punizioni che possono diventare devastanti se non tanto se prepari schemi, ma se gli schemi vengono esaltati da chi calcia.
È vero. Grazie a Giuseppe Calderisi per essere stato con noi. Buon pomeriggio. Grazie.
Un abbraccio a tutti.
Un abbraccio a te. Allora, sì, guarda, in doppia cifra sia per gol che per assist, 14 gol e 17 assist. Sta facendo 31 incidenze nelle azioni gol del Napoli dell'ultima stagione. Vogliamo in pubblicità. Tra poco con Forza Napoli sempre. Eccoci in diretta, Gigi Soriano in regia, Gianluca Gifone insieme a voi e Michelangelo Orsanto che doveva venire in diretta e si è dato per disperso, evidentemente non ha voluto riferire in pubblico quello che ha da dire su Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, va bene, lo dirà prima o poi. Emanuela Castelli è in redazione, Gianluca Gifone con voi, sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gifone, vero che io dovrei chiamare per contratto la radio ufficiale, però io mi fido più di lei. Veda, mi hanno appena detto che l'Arabia andrà ad allenare anche Eziolino Capuano.
Sì.
Ma le risulta che è stato chiamato dall'Al-Anam?
All'Anon? Io lo chiederei a Emanuela Castelli. Non so se Emanuela Castelli vuole venire qui a risponde al nostro amico che si fida più di noi, grazie, però insomma sulle questioni arabiche, diciamo così, o saudite, insomma, siamo poco ferrati, io non ci sono neanche stato da quelle parti, caro amico. Tonio scrive, buon pomeriggio Giallo, ma secondo voi veramente De Laurentiis con Spalletti che è andato via, giunto lì vicino alla Juve, Kim praticamente venduto e Osimhen che potrebbe essere ceduto, ha rotto il giocattolo come dice Pedulla? Tonio, no, non ha rotto il giocattolo perché... il Napoli le rivoluzioni le ha fatte spesso e quando le ha fatte più o meno è sempre riuscita bene la rivoluzione, quindi credo che anche questa volta ci sia la possibilità che il Napoli resti competitivo. Cari miei, insomma è vero che sono i giocatori che fanno le squadre, non tanto gli allenatori, ma se i giocatori li scegli bene, li assembli bene, la squadra resta competitiva, io ne sono convinto. Quindi senza Kim, con Scalvini che è il futuro del calcio italiano, è il nuovo Chiellini, è il nuovo Bonucci per intenderci, sarà il perno della difesa della nazionale, vedrete Scalvini. E se dovesse andare via Osimhen con Højlund o un altro grande attaccante, il Napoli resterebbe comunque competitivo. Sentiamo se riusciamo a sentire Yuri Garic eventualmente, comunicazione di servizio e messaggio vocale WhatsApp.
Buongiorno, sono Alessia Vicenzano.
Ciao Alessia.
E vorrei ascoltare il singolo.
Ecco, vorrei ascoltare il singolo, ti abbiamo salutato caro amico, sentiamo quest'altro messaggio, via.
Buongiorno.
Buongiorno.
Giallo, come vorrei sapere, sto Højlund, ma che ha fatto? Ha fatto qualche partita buona, tutto il giorno di ritorno non si è visto proprio. Sarà pure bravo, ma che ha fatto? Boh.
No, effettivamente non... il girone di ritorno è stato inferiore alle aspettative rispetto al girone di andata certamente, ma è un giocatore molto veloce, molto tecnico, giovanissimo e che ha dei margini di miglioramento notevoli, per cui il Napoli, se dovesse sostituire eventualmente Osimhen, farebbe bene a prenderlo.
Ciao Radio Marte, Salvatore dalla provincia di Salerno.
Ciao Salvatore.
Più che altro ci sono notizie concrete su Giuntoli. Buona giornata.
Buona giornata caro amico. Beh, Giuntoli in questo momento è in una situazione di stand by, ma insomma sta cercando di liberarsi dal Napoli e entro qualche giorno ne sapremo certamente di più, nel senso che poi si libererà del club certamente, anche perché De Laurentiis su questo aspetto è stato molto chiaro. Messaggio.
Salve, sono Fabio da Napoli. Io sinceramente si fa un gran parlare di Osimhen e del possibile sostituto, ma io cercherei più un esterno a destra al posto di un Lozano che non è più il Lozano dei primi tempi, uno alla Caraschelia mai, che sappia tirare anche delle punizioni e i calci di rigore, e con un buon sostituto al posto di Osimhen sicuramente il Napoli avrebbe un attacco secondo me anche superiore a quest'anno. Grazie e arrivederci.
Eh sì, c'è bisogno con Politano magari di un'alternativa a Lozano. Anche Lozano, come sapete, in scadenza giugno 2024, o rinnova o va via. Ci sono ottime possibilità che il messicano lasci il Napoli. Staremo a vedere, ma queste sono le operazioni su cui il club sotto traccia sta lavorando in questi giorni. Alacremente, a 16 giorni dal rinizio della nuova stagione, dal ritiro di Di Maro Folgarida. Ci fermiamo nuovamente, andiamo in pubblicità, anzi no, sapete che facciamo? Ascoltiamo un altro messaggio. Ecco.
Ciao Gianluca, ciao. Buongiorno Gaetano da Parma.
Buongiorno Gaetano.
Senti, io penso che il Napoli, anche senza Osimhen e Kim, è competitivissimo, perché ha dimostrato di avere una rosa molto ampia, con fatti di giocatori che comunque sono bravi giocatori, non hanno la costanza del gol di Osimhen, ma comunque hanno dimostrato di essere indispensabili nella vittoria dello scudetto, e quindi meritano anche loro la luce. Penso che a fare un sondaggio ad oggi, senza Osimhen in Napoli è competitivo o meno, penso che non sia una buona idea, non sia una buona idea farla, perché si mette poi in cattiva luce la professionalità degli altri giocatori, che comunque meritano la stessa gloria di Osimhen.
Certo.
Ciao, bravissimi.
La meritano indubbiamente, però come sai sono tanti quelli che hanno definito Osimhen il 60% di questo Napoli, anche tra opinionisti autorevolissimi quest'anno dopo la vittoria dello scudetto. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco la conclusione di Forza Napoli Sempre, poi avremo un'altra ora di grande calcio sino alle 14 qui su Radio Marte con Marte Sportlight. Che c'è Soriani? Sei affranto oggi? Perché devi andare a un matrimonio nei prossimi giorni? Devi andare a un matrimonio? Ma chi credeva che un coreano che giocava in Turchia avrebbe sbaragliato? E già che lo pagano 20 milioni, facciamo grande plusvalenza e troviamone un altro, Francesco. Io sono stato chiaro su Scalvini, come avete sentito, e mi piacerebbe vedere lui con la maglia del Napoli. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui. Napoli che può restare competitivo senza Kim e eventualmente anche senza Osimhen?
Gianluca, sono Massimo, parlo.
Ah sì, ciao caro amico, ti saluto e ti abbraccio fortemente. Messaggio.
Ciao Gianluca, sono Ernesto da Giugliano.
Salve Ernesto.
Allora, se Tonali vale 80 milioni, la base d'asta di Osimhen deve partire da almeno 180, in proporzione, per quanto incide il calciatore. Per quanto riguarda Højlund, sono d'accordissimo con te. A centrocampo prenderei tutta la vita Cup Meners per andare a risolvere problemi di rigori, calcio d'angolo e punizione, ma anche tiro da fuori area. E in difesa prenderei Danzo e non Scalvini.
E io invece Scalvini, io darei 120 milioni all'Atalanta. Direi caro Percassi, ecco qua, sul tavolo 110 milioni di euro. Belli, freschi, ci dai Scalvini, Cup Meners e Højlund, tutti e tre. Si può fare? Non lo so, Emanuela Castelli è in redazione, e Giovanni Scotto è con noi, quotidiano Roma. Giovanni, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te e a tutti voi.
Senti, ma 110 milioni sul tavolo, così freschi freschi, basterebbero per prendere Scalvini, Koopmeiners e Højlund dall'Atalanta?
Ah, addirittura una tripletta. Bisogna vedere le valutazioni. Io, guarda, forse ti direi anche di no, lo sai, perché...
Che non bastano?
No, perché Scalvini è valutato 40 milioni, a quanto pare. Højlund la stessa cifra, quello che costa un po' meno è Koopmeiners, perché è un po' più grande di età, immagino sui 30, quindi stiamo parlando forse di una cifra che l'Atalanta potrebbe anche in qualche modo discutere. Detto ciò, è chiaro che lì a Bergamo tutti questi soldi non li hanno mai visti e probabilmente accetterebbero, però voglio dire che la bottega è molto molto cara e quindi le quotazioni di questi calciatori sono quasi inavvicinabili. Immagino che un club importante così come è il Napoli dovrebbe fare sacrifici per portare contemporaneamente tutti e tre questi calciatori a casa.
E adesso Giovanni, ci colleghiamo con un ex calciatore, adesso imprenditore ungherese, naturalizzato austriaco e rinaturalizzato napoletano, Giori Garic. Garic, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
C'è Giovanni Scotto del quotidiano Roma dall'altro lato. Giuri,
ciao, buongiorno.
Ti chiedo
ciao,
subito, buongiorno. Questo Danso del Lens, giocatore austriaco, centrale di difesa, che tipo di giocatore è? Può fare al caso del Napoli?
Secondo me sicuramente un ragazzo validissimo, ecco, appunto la formazione Garcia, che lo conosce sicuramente dalla Francia meglio di probabilmente la maggior parte degli italiani. Io lo conosco personalmente, no, però l'ho visto giocare anche giustamente e confermo le sue qualità. L'incognita rimane sempre quella, la stessa, quello che sappiamo un po' tutti: il campo italiano non è quello francese, non è quello inglese, non è quello tedesco, eccetera eccetera, quella classica storia che facciamo con tutti quanti, perché qua si gioca comunque un calcio diverso rispetto ad altre parti. A questo si aggiunge, diciamo, il peso della maglietta, che per quanto poteva pesare il mercato del Napoli già negli anni precedenti, quest'anno sicuramente peserà ancora di più rispetto a prima, ma questo non vale soltanto per lui, vale un po' per tutti che verrà.
Ti aspettavi l'addio di Spalletti e l'avvento di uno come Garcia?
Io sinceramente non dico che me l'aspettavo, ma la giro. Io l'avrei fatto in anticipo questa mossa qua. Cioè, se fossi stato io Spalletti, avrei alzato io in primo se la mano, dicendo che ragazzi, il mio percorso termina qui. Vi ringrazio e me ne vado da vincente come mai prima. Non avrei, diciamo, posso dire, scolorito un pochettino questa gioia nel mezzo di tutti quanti, e avendo, diciamo, il coltello a parte il manico, avrei girato io la frittata, ma questa è una persona, diciamo, un'opinione personale mio privato. Detto questo, però non per forza uno doveva farlo, appunto, perché uno poteva anche pensare di poter riaprire un ciclo ancora più invece di quello che è. Scrivere ancora un altro pezzo di storia, per cui ognuno pensa a modo suo, ognuno, diciamo, cerca di trovare la soluzione migliore per se stessi. Però sinceramente avrei fatto diversamente, perché sarebbe stato ancora più bello da parte di Spalletti, secondo il mio punto di vista. Ma ripeto, è una persona, un discorso, un'opinione personale.
E su Garcia invece?
Tanto Garcia, vedremo. Dico la verità, non me l'aspettavo lui come nome, pur sapendo, mi sa che ha giocato ancora contro la sua Roma, ancora quando lui c'era qua, per cui lo conosco anche lui. Non me l'aspettavo il suo nome. Pensavo di optare più per la situazione italiana, dico la verità.
Magari proprio italiano, magari proprio italiano della Fiorentina, per esempio.
Italiano, De Zerbi, ci sono alcuni che possono essere interessanti, per appunto la testa di De Laurenti, decide lui, la città sua, non vuol dire niente fino adesso, per quanto riguarda i risultati, sa personalmente che stanno a
Ecco, e allora Giuri Garic è in treno, quindi insomma ci può essere qualche problema. Io torno a Giovanni Scotto, quotidiano Roma. Giovanni, Napoli sta lavorando sotto traccia per le uscite e per le entrate, c'è una trattativa che però ti risulta sia già a buon punto?
Ma ti dico la verità, non ne sarei così sicuro, perché si sono persi un po' di riferimenti. Ovviamente
Congiuntoli, ovviamente, Congiuntoli che non è più operativo.
Sì, quindi conosciamo
Vai, vai Giovanni, vai, scusa.
Ecco, conosciamo meno le strategie. Giuntoli, quando un calciatore aveva tutti gli ok da parte della società, lo prendeva subito. Ricordiamo, no, anche un anno fa, no, l'operazione Kvaratskhelia, eccetera, fu immediata. Adesso credo che sia un po' diverso. Però abbiamo le priorità. Le priorità sono due. In questo momento, la prima chiaramente il sostituto di Kim, che Garcia vorrebbe subito, a partire dal ritiro di Di Maro, quindi non mancano molti giorni.
16, la è, 16.
Esatto, quindi non è tanto. E l'altra va il centrocampista, perché Dombele tornerà al mittente. Garcia lo avrebbe anche tenuto, secondo me, perché l'ho allenato a Lione, lo conosce, però non ci sono i presupposti per la conferma. 30 milioni di riscatto, e lì servirà un centrocampista, perché De Laurentiis ha chiesto a Garcia di fare di più il 4-2-3-1, di non relegarlo, diciamo, a una soluzione di 5 minuti marginale. E per fare il 4-2-3-1 l'allenatore chiaramente ha chiesto un centrocampista adatto, in modo tale che quando non c'è Lobotka si possa, ecco, cambiare modulo, e quindi rendere il Napoli anche più prevedibile da questo punto di vista, anche a gara in corso. Quindi secondo me le operazioni sono due. Poi nome sotto traccia me lo aspetto sempre, più i nomi circolano, ribaltano, e più poi alla fine svaniscono. Prima Garic accennava a Danzo, Danzo non è che è stato scartato, era la prima scelta fino a 10 giorni fa, non è che il Napoli ci ripensa. Da Danzo è arrivato, se non un no, molta freddezza dai suoi agenti, perché sta aspettando il Lipsia, che sta lavorando per cedere Guardiola al Manchester City, e ha scelto Danzo, quindi un grande diciamo, una grande considerazione per lui, raccogliere l'eredità di questo grandissimo difensore. E quindi Danzo è tentato dall'Ipsia e sta aspettando questa proposta qui, e si guarda altrove. Io penso che l'urgenza è appunto il sostituto di Kim, che dovrebbe essere quel primo azzurro a partire. Tra l'altro mancano pochi giorni, Gianluca, avremo la verità sui riscatti, sui vari prestiti, e capiremo.
C'è un Dombele e Gollini?
Ecco, esatto, Dombele sicuramente non sarà riscattato, Gollini non ci sono segnali, anche da questo punto di vista il calciatore sta aspettando in vacanza, però evidentemente questo riscatto 12 milioni con l'Atalanta è giudicato un po' alto per un portiere di riserva. Questa è una mia deduzione. Però non ci sono segnali, tra l'altro neanche segnali di una richiesta di sconto da parte del Napoli per il portiere, quindi Gollini potrebbe effettivamente non essere riscattato, oppure magari si potrebbe lavorare a un nuovo prestito, ma non credo. Quindi
la verità è che non è un portiere di riserva Gollini.
Assolutamente no, è probabile che il calciatore abbia avuto, o meglio l'Atalanta ha avuto delle richieste per lui, c'è l'Empoli che cerca un portiere, ci saranno un po' di movimenti, e quindi questo riscatto da parte del Napoli è molto in dubbio. L'unico sicuro è Simeone, che è stato ufficialmente annunciato, quindi il suo prestito ha trasformato in acquisto definitivo, e poi avremo più chiare le situazioni relativamente appunto al centrocampo e al portiere. Quindi il Napoli dovrà lavorare, perché portiere, se Golini dovesse andare via, con un difensore da prendere, un centrocampista assolutamente da prendere, almeno tre acquisti urgenti andranno fatti, anche se non dimentichiamo che c'è Contini che rientra dal prestito e che almeno numericamente è pronto a fare subito il vice di Meret. Segnalo tra l'altro che anche Marfella in scadenza di contratto, il terzo portiere, eppure per lui ad oggi non si parla di rinnovo, quindi ci sarebbe anche il terzo portiere da sistemare.
Tutti i dettagli sul Quotidiano Roma con Giovanni Scotto sul mercato nei prossimi giorni. Grazie Giovanni per essere stato con noi.
Grazie a te Gianluca, a presto.
Grazie a Giovanni Scotto. Il Napoli dall'Atalanta al massimo prenderebbe uno tra Scalvini e Koopmeiners, scrive questo amico. Sentiamo questo messaggio, via. Sempre se Michelangelo Orsanto ce lo consente, perché ormai è lui che armeggia alle spalle di Gigi Soriani dall'altro lato.
Gianluca, buongiorno, sono Antonio da Napoli.
Buongiorno Antonio.
Senti, mi hanno chiamato dei miei amici da Londra che lavorano lì. Comunque penso che anche voi media sapete la cosa. Osimhen è stato venduto al Newcastle, 145 milioni e più bonus. Però i miei amici dicono che a Londra già sanno, e in Italia i media non vogliono dirlo. Ciao Gianluca, grazie.
Ciao Antonio, bene, come avete sentito, secondo gli amici londinesi Osimhen sarebbe già stato venduto per 145 milioni al Newcastle, ma ovviamente questa è una indiscrezione tutta da verificare, e noi l'abbiamo soltanto ascoltata da un messaggio di Antonio, molto gentile Antonio a farci questo messaggio, ma noi ovviamente aspettiamo. Allora, campagna abbonamenti, caro amico, non ci sono notizie, si parla di aumenti fuori logica, aspettiamo notizie o indiscrezioni un po' più dettagliate, e appena le avremo ve le daremo.
Buongiorno Radio Marte.
Buongiorno.
Sono Franco da Torre del Greco.
Salve Franco.
Vorrei ricordare a tutti i marziani,
sì,
che in banchina noi abbiamo due calciatori, che uno è nazionale argentino, l'altro è nazionale italiano. E non dimentichiamoci, all'inizio campionato e anche nella fase a gironi della Champions League, il Napoli è andato avanti senza Osimhen. Quindi non c'è da preoccuparsi, le risorse le abbiamo e sono anche forti. Ciao.
Bene, così, grande ottimismo, Napoli che resterebbe competitivo comunque, secondo il nostro amico. E allora siamo in chiusura, adesso arriva Marte Sport Live con Dario Sarnataro, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Io devo ringraziare Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriani, Maiora, ma perché mentre sto ringraziando Soriani appare improvvisamente dietro di lui? Voglio capire, vuoi essere ringraziato anche lui? Ringrazio anche Alfredo Maiorano, non so per aver fatto cosa oggi qui in diretta, ma lo ringrazio in maniera affettuosa, e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Questa sera alle 18 sarò di nuovo qui con Elisa Davino per Metti a Folle. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.